Oh, eccola, buonasera. Buonasera, Lionel Messner. La stiamo aspettando in diretta e nel frattempo Daniele Foletti dell'associazione Mari per il Nepal ci ha detto un po' di cose, per esempio del film e della sua amicizia con Bonatti. Però vorrei tornare con lei a parlare del suo progetto che riguarda i musei delle montagne.
Riguarda, non ho capito qua.
Il progetto che lei ha fatto, il Messner Mountain Museum, il circuito museale, abbiamo parlato anche del
Ah, sì, ho
Nepal,
capito, ho
ecco,
capito.
perché volevo parlare un po' anche di lei, insomma, adesso che l'abbiamo
Sì,
al
ho capito.
microfono. E tra l'altro,
No,
benvenuto
dopo.
a Rete 2, intanto.
Sì, grazie.
E si immagino che era
No,
preso con altre
dopo aver
interviste.
fatto una vita come lanciatore, una vita come alpinista di alta quota, una vita come avventuriero
Sì?
nelle grandi distese di sabbia e di ghiaccio, ho iniziato una vita da costruttore di fatti culturali. Per me l'alpinismo è un fatto culturale, è la
Ah.
tensione fra l'uomo, la natura sua e la natura della montagna. E ho tentato in una prima struttura negli ultimi 30 anni di mettere tutto quello che ho da dire sull'alpinismo in una struttura museale con 6 case, centro a Bolzano e 4 satelliti, 5 satelliti, uno sul ghiaccio, uno sulla roccia, uno sui popoli montanari del mondo, uno sulle montagne sacre e uno sull'alpinismo tradizionale. Questa struttura è finita, però sarà ancora corretta una volta per farla perfettamente. Io sono purtroppo, dico purtroppo, un perfezionista e ho iniziato una seconda forma di raccontare la montagna che sarà per la gente locale. Sto finendo un museo in Nepal per dare alla gente locale, ma anche a tutti questi turisti che vengono, la possibilità di capire il popolo degli Sherpa, perché gli Sherpa inizialmente erano un popolo che ha fatto una migrazione dal Tibet in Nepal, e racconto anche l'Himalaya,
Ah,
farò
bello.
un museo, finirò un museo sulle Dolomiti,
Anche sulle Dolomiti.
geograficamente, e sto già lavorando, e poi se si va oltre non si sa, perché la mia età si
Beh, lei ha 78
avvicina.
anni, è giovane,
Sì.
non è che ne ha. Come
Sì,
Walter
ma
Bonatti è morto a
nonostante.
91, no? Non ancora
No,
compiuti.
no, 81, 81. Walter è morto abbastanza presto,
Ah,
purtroppo.
81.
81,
Ah,
sì.
ok, io avevo scritto 91.
No,
Grazie per la correzione.
81.
Ecco, e quindi.
La forza di una persona non aumenta nella vecchiaia, la forza diminuisce e tutte queste cose serve molta energia per portare avanti una struttura museale.
Immagino, certo. E arriviamo alla sua amicizia, insomma, con Bonatti, la celebra stasera. Abbiamo parlato un po' del documentario, ce l'ha un po' anticipato Daniele Foletti mentre noi l'attendavamo, no? E questa amicizia mi fa ricordare, mi fa venire in mente Marco Albino Ferrari. Noi l'abbiamo sentito l'anno scorso quando era il decimo anniversario della morte di Bonatti e lui, dicevo prima nella mia copertina, che mi dice: Ah, signora, lei se vuole parlare di Bonatti, se lei dice Bonatti a me vengono le stigmate alle mani, quindi anche lì un legame molto forte. Lui l'ha celebrato con un libro che è un classico e adesso lei nel libro. Ecco, che cosa ha rappresentato questa amicizia con Walter Bonatti, che siete insomma tutte e due di due generazioni diverse, ma insomma due astri dell'alpinismo, così vi chiamano, è scritto su tantissimi giornali.
Sì, Bonatti ha fatto un alpinismo unico, è stato il più grande alpinista del suo periodo, fra il 50 direi e il 65, quando poi lui ha cambiato attività, è andato a fare il fotoreporto nei posti più selvaggi del mondo. Io ho fatto una vita un po' diversa, ero cacciatore, poi sono diventato alpinista di alta quota. Specialista in questo, però non più cacciatore come prima perché avevo perso le dita dei piedi. Poi ho fatto altre attività, ma anche per me, come per Walter, l'alpinismo è stato e rimane un fatto culturale. E io da giovanissimo ho seguito Walter Bonatti, da giovanissimo l'ho ammirato, direi nella lingua di oggi sono stato una specie di fan, e solo negli ultimi 5 anni ci siamo trovati, incontrati. C'erano delle forze strane da lì fuori che tentavano di tenerci lontani uno dall'altro, non so neanche perché. Però alla fine abbiamo avuto un'amicizia molto forte, capendo che tutti e due abbiamo sofferto sotto certe accuse dopo il pilone del Dru, o dopo il pilone del Frenet, io dopo la discesa del Nanga Parbat con la perdita del mio fratello. Però tutti e due abbiamo imparato a vivere con queste accuse, che erano soltanto invenzioni di qualcuno che era invidioso, qualcun altro che voleva fare un affare nel accusarci di aver fatto qualcosa di brutto,
sì. E lei ha detto, Reinhold Messner, appunto, l'alpinismo è un fatto culturale. Naturalmente a noi di Rete 2 questa definizione piace molto. Abbiamo detto a 78 anni, successi di montagna ne ha accumulati, non solo di montagna. E io ho letto da qualche parte, in una sua intervista, dove lei ha detto: più sono andato in montagna, più successo ho accumulato, più mi sono sentito piccolo di fronte alla montagna. Ecco, quindi se dovesse dare un messaggio, no, ai giovani alpinisti che verranno dopo di lei, è proprio questo, una sorta di soggezione per la natura, rispetto, sì. Soggezione, qual è questo messaggio?
Il rispetto per la montagna, per la natura, generalmente cresce con uscire nella natura. Chi vede la natura da di fuori, chi vede la natura solo come qualcosa da difendere, ma vive in un mondo civilizzato, nel mondo urbanizzato, non può neanche sentire la crescita di questo rispetto. Noi abbiamo imparato, attraverso anche dei momenti molto difficili, drammatici, che la natura ha sempre ragione. La natura non ha una sua volontà, c'è. Però la natura, specialmente la grande montagna, è infinitamente più grande di noi. E gli errori che succedono fra uomo e natura vengono fatti esclusivamente da noi, dalla razza umana. Noi facciamo errori, noi siamo confrontati con la paura, per fortuna la paura che ci blocca in un certo momento perché il rischio diventa troppo grande. E noi viviamo, almeno durante le nostre salite, in una situazione come l'uomo 100.000 anni fa, quando non c'era l'urbanizzazione di adesso. La maggior parte dell'umanità non può neanche immaginarsi come si viveva 100.000, 10.000 anni fa. Noi abbiamo avuto la possibilità di intravedere una forma di vita totalmente diversa da quello che abbiamo oggi.
E quindi insomma anche questa, la natura che è più grande di noi, la natura che ha sempre ragione. Reinhold Messner, io le dedicherei tutta la puntata, però insomma dobbiamo andare avanti, quindi io la ringrazio della sua disponibilità. Lei sarà stasera al Palacongressi alle ore 20. Grazie molte.
Grazie.